Pigio, anzi, Molle, Uno, Renzo, Isacco. Piro e Pietro, Paolo, Piro, Paolo, Paolo. Piero, Paolo, Martino, Giovanni, Simone, Leone, Lorenzo, Olisacco.
Un saluto a tutti, sono Massimo Pesenti, assessore del comune di Zogno. Oggi presentiamo una nuova pubblicazione a cura della Federazione Campanari Bergamaschi in collaborazione con il comune di Zogno. Termine e inizio, e poi spiegheremo, entreremo più nello specifico del perché termine ed inizio di un progetto avviato nel 2009 a Zogno che si è articolato con diverse sfaccettature. Presentiamo un audio documentario, un CD con dei brani della tradizione locale e appunto dei documenti storici sulla figura di Giulio Donadoni. Conosceremo poi successivamente chi era in dettaglio Giulio Donadoni e dell'importanza che ha avuto Giulio per la tradizione, per la tradizione campanaria in Val Brembana. Il CD si intitola Omaggio a Giulio Donadoni, campanari e musicanti della vallata di Zogno, un audio documentario importante per l'intera comunità. Il CD è corredato da un libretto dove racconta appunto quello che possiamo trovare al suo interno, con un'introduzione di Luca Diego Fiocchi, presidente della Federazione Campanari Bergamaschi, e successivamente la storia appunto di questa tradizione campanaria incentrato sulla figura di Giulio Donadoni. Accanto a me c'è Luca Diego Fiocchi, presidente della Federazione Campanari Bergamaschi, e Dario Ferrari, memoria storica anche lui della tradizione campanaria locale della bassa Valle Brembana e tra i protagonisti, tra i giovani protagonisti che proseguono questa tradizione sui campanili di tutta la vallata. Entriamo maggiormente nei dettagli di questo lavoro, di questa pubblicazione, chiedendo a Luca Fiocchi perché nasce quest'idea, come nasce quest'idea e quali sono gli obiettivi di questo progetto.
Allora, intanto grazie a tutti e una grande occasione per mettere in luce un repertorio storico orale importante per la provincia di Bergamo e per la Valle Brembana. Direi proprio personalmente ho iniziato proprio con Giulio Donadoni a fare ricerche nel mondo delle campane. L'ho conosciuto nel 98, proprio alla vigilia di Ferragosto dell'Assunta. Sapevo di lui perché avevo visto su un libro di Walter Biella, etnomusicologo, appunto ero venuto a sapere dell'esistenza di questo campanaro. Non l'avevo mai visto e intuivo che potesse suonare proprio nel periodo dell'Assunta, come già mi avevano raccontato altri suonatori. E quindi da lì, sentendo un gran suonare dalla cima del campanile a festa, l'ho atteso, l'ho riconosciuto, mettendo insieme l'immagine della fotografia un po' più giovane rispetto alla persona che avevo visto, e da lì è nato subito un grande sodalizio. Ci ha portati a casa sua, ci ha fatto vedere gli strumenti che utilizzava per imparare a suonare a festa. E qui è stata una grandissima scoperta. Uno, per la tecnica che utilizzava. Due, per la grande umiltà e trasparenza nel raccontare come avesse imparato a suonare. E terzo, soprattutto per la grande disponibilità a condividere le sue esperienze. Questo mi ha colpito assolutamente, pensando anche che io venivo da un contesto urbano, quindi da una città addirittura come Milano, dove tutto questo era stato dimenticato da almeno 30 o 40 anni, per cui ributtarmi in questa condizione ha fatto comprendere il valore dell'importanza della salvaguardia della tradizione. Arrivando alla casa di Giulio Donadoni, uno fa un salto indietro di almeno 200 anni, no? Quindi siamo nella frazione della frazione. Grumello de Zanchi, frazione di Zogno, Grimoldo, addirittura frazione di Grumello. Questa casa storica, cinquecentesca, quanto ci era stato raccontato, dove Giulio Donadoni viveva nella semplicità, potremmo dire, monastica, quindi no televisione, radio forse, qualche giornale.
E tanta musica.
Tanta musica, capre, cani, funghi,
galli
e direi proprio un uomo naturale al 100%. Sì. E questo mi ha fatto capire di essere di fronte a un personaggio assolutamente unico. E, un po' sulla base, così spinto dalla mia curiosità di conoscere le persone, avevo portato con me la telecamera e quindi tiro fuori la telecamera sperando che non si sente imbarazzato, non abbia remore, non, magari si rifiuti di essere registrato, eccetera. E niente, Giulio, come niente, si è messo a suonare in maniera
naturale,
meravigliosa. Veramente, io ricordo la prima volta sono rimasto strabiliato, perché non vedevo i passaggi delle mani, tanto erano veloci questi suoni. Oggi per noi, oggi nel 2014, è molto diverso, perché siamo in grado di suonarli. Ma allora no, perché Giulio era l'ultimo portatore di una tradizione nata nel 1840, proprio dalla famiglia. E da qui poi sono nate una serie di incontri, interviste, organizzazioni di concerti, non sempre facili, perché Giulio era un grandissimo musicista, ma anche molto bravo nel farsi inseguire, perché essendo uomo della natura,
non era abituato a rimanere all'interno di schemi, o
questo rimaneva la sua grande unicità
in una struttura
la struttura moderna, il concetto di orario, il concetto di posto, era tutto assolutamente relativo. Quindi potevi trovarlo tra le capre a fare la legna, a fare i funghi, magari dopo 2 ore che l'aspettavi arrivava bello tranquillo col suo secchiello, gli stivali verdi e così via. Ma la sua grande forza era questa serenità straordinaria che aveva in sé e il saper dare un'enorme energia nella musica che suonava. E questa energia tu la cogli anche quando lui non c'è più. Noi, mentre registriamo, ormai diciamo possiamo ricordare già 3 anni dalla sua scomparsa.
Sì.
Chi l'ha conosciuto bene fa fatica a immaginare che lui non ci sia più fisicamente, che noi lo immaginiamo sempre suonando nella sua casetta in mezzo alle capre, un po' imprendibile, ma la sua musica c'è. E quando tu senti che una persona è così presente anche quando fisicamente non c'è più, vuol dire che ti ha dato un'eredità importante. E mi è sembrato doveroso, almeno da parte mia, rendere anche un omaggio a Giulio Donadoni e attraverso Donadoni a tutti i campanari che sono venuti prima di lui.
Perché difatti uno dei valori aggiunti, il principale forse valore aggiunto di Giulio Donadoni, è stata quella funzione di collante tra diverse generazioni di campanari, quindi la generazione del XIX secolo sino alla generazione del XX secolo e via via sino ai giorni d'oggi. E questa è stata la testimonianza straordinaria che ha portato Giulio Donadoni in Valle Brembana, nella bassa, in particolare nella bassa Valle Brembana. Quindi da qui nasce un po' questo progetto che il Comune di Zogno in un certo modo ha fatto proprio e ha voluto valorizzare in diversi modi.
Avevo 5 anni, c'era mio papà, Giulio, mi chiamava Giulio. Ma adesso non le campanine piangevano, non arrivo su neanche sul muro, lì tutto vado prima. Ma dai, mi portava, perché lui suonava, non era un campione, però mi prendeva le mani. Ma mi salta questa. Sei stato bravo! Io mi sentivo orgoglioso, ho andato mio papà che. Ma i fratelli, che loro suonavano.
Diciamo che ecco, l'altro aspetto molto interessante è stato il legame che poi Giulio ha avuto con questi progetti, perché noi abbiamo appreso molte suonate, 50 suonate più o meno, e ogni volta che io andavo a intervistarlo registravo, andavo a casa e trascrivevo. Allora, teniamo conto che nel 98, 99, 2000 la tecnologia che c'era allora non era quella di oggi. Oggi con un qualsiasi software semplice si può rallentare la velocità del brano senza alterare la tonalità, si possono vedere e rivedere i passaggi. Al tempo no, io avevo un videoregistratore e questo videoregistratore l'ho distrutto.
Distrutta forza
Andando,
di.
io ricordo bene, ci sono certi pezzi come la Monferrina, Samarita, la Brutta Gigiotta e così via, o le sue scalate, cioè per capire i passaggi. Ed ero affascinato, stregato, cioè non riuscivo a togliermi, dovevo assolutamente capire. La grandezza è stata proprio nel fatto di aver trasmesso tutto senza remore, senza gelosie e spiegando bene come si era arrivati a suonare il brano in quel dato modo che lui trasmetteva a noi. E questo è il grande valore aggiunto. Direi che tutti i grandi, per quelli che ho potuto avere. Diciamo, per quelli che ho potuto conoscere, hanno questa grande coscienza storica, cioè sono coscienti del tempo che vivono e dell'importanza di quello che stanno facendo. E Giulio Donadoni era l'ultimo di una famiglia che aveva iniziato intorno al 1840, quindi nel 1830 il bisnonno era venuto da Alzano, quindi aveva attraversato la montagna, era passato da Poscante, da lì aveva comprato terra a Grumello. E poi da lì erano bandisti, suonavano nella banda di Alzano, era iniziata poi la dinastia dei Donadoni. Era il nonno il primo campanaro, il padre poi, e tutti i fratelli, tutta la famiglia Donadoni erano tutti musicisti. Quindi Giulio ha raccolto i brani della famiglia e li ha poi portati diciamo, all'estrema
Elaborati,
possibilità,
arricchiti.
come più poteva. E poi allo stesso tempo lui cosa ha fatto? Ha raccolto tutti i brani che venivano suonati dai campanari che c'erano nei paesi intorno. E, erano brani certamente semplici, erano brani molto belli e Giulio li imparava ovviamente come era il tempo completamente a memoria. Ma
Li
le va
ascoltava
esatto,
e poi li
e poi li
riproduceva.
riproduceva. Ma la cosa interessante, questo l'ho scoperto andando un po' a riascoltare le registrazioni fatte, le rielaborazioni le ha fatte dopo che questi campanari storici erano scomparsi. Cioè non le ha fatte prima, le ha fatte dopo, perché sapeva che queste elaborazioni non sarebbero state
Non
accettate.
sarebbero piaciute all'autore originario di
Perché è
questa.
molto interessante vedere questa dinamica. Per esempio, lui racconta bene che con i campanari di Zogno andava molto d'accordo. In più, il Muri era una persona molto, molto disponibile. Tra l'altro, all'interno del CD imita anche la sua voce, quindi ha questa grandissima capacità imitativa Donadoni. E addirittura anche questo Muri aveva imparato dei brani dal Giulio. Cioè, questo voglio.
Ok, c'era uno scambio
C'era uno scambio,
culturale.
ma notevole,
Sì, sì,
pensando
sì, sì.
comunque che si parlava di generazioni molto diverse, perché comunque il Muri era nato nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi parliamo anche di approccio, lui lo ricordava con il cappellaccio, i baffoni neri, sempre vestito di nero, una postura severa, però molto disponibile. E, i campanari di Poscante erano molto gelosi all'inizio, erano i pellegrini, e dopo però vedendo la sua qualità, lo apprezzavano in giro, raccontavano appunto di
Di queste sue
apprezzarlo,
abilità
abilità,
nel.
perché era giovane, e dobbiamo pensare che questi ormai erano i rappresentanti, gli ultimi dell'Ottocento, si erano spenti tutti tra gli anni 50 e 60, Donadoni era nato nel 30 e quindi sui 25 anni, cioè nel 55-60, era il top della forma,
Sì,
dell'espressività.
obiettivamente, anche perché è 25 anni, cioè.
Unendo poi la passione della banda
Sì,
e
sì, sì.
tutto.
Vabbè, io penso che la sua, diciamo così, il suo valore musicale che ha aggiunto alle canzoni sia stato anche per il fattore della banda, perché secondo me, se lui non aveva il fratello Colombo e tutti gli altri che suonavano nella banda, per me sì, sarebbe stato sicuramente un grandissimo campanaro, ma non così, non sarebbe stato così eccelso come è stato, perché comunque la banda era l'unico posto in cui si elaborava musica, perché comunque all'inizio era elaborazione, perché seguendo i racconti del Colombo c'era Eusebio Marconi, il vecchio, che lui leggeva musica, ma nessuno sapeva leggere la musica, e gli diceva: te che ne fa? Pa, 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 pa. e immaginatevi per fare un'opera quanto tempo quanto ci lavoro dentro, ma veramente. Eppure premiata Banda di Zogno perché ci sono, hanno partecipato ai concorsi e hanno vinto, cioè quindi capisco
tanto che, impegno, tanto sacrificio,
però ne è valsa la pena. E io penso che portando diciamo questa cultura, grande cultura delle opere, comunque marce così, a una diciamo così una popolazione povera, perché comunque culturalmente parlando
dal punto di vista musicale
che erano chissà che cosa, questo, e poi sono nati diciamo le persone che erano portate per la musica, hanno
sono state valorizzate, sono cresciute.
Questa è la mia opinione.
Sicuramente Giulio è stato come già detto prima, un grande testimone della tradizione musicale in Val Brembana, non solo campanaria, ma è appunto con le campane che è riuscito a dare, ad esprimersi al meglio, a dare il meglio di sé, e nell'esprimersi ha appassionato davvero diversi giovani, e specifico giovani, che non è affatto facile negli anni 2000, stiamo parlando attorno agli anni 2000, coinvolgere tramite il suono delle campane la popolazione più giovane. Quindi Giulio ha trasmesso anche tanta passione, tanto entusiasmo, e ha dato i suoi frutti che vediamo appunto oggi, proprio in questo momento. E questa testimonianza si è tradotta poi nell'entusiasmo e nella passione che metto io nel promuovere questa iniziativa, che mette Dario, che mette Luca, e tutti quanti stanno lavorando per questo progetto, e tutte le persone che stanno appunto tramandando ogni giorno sui campanili del territorio con le suonate a festa promosse, elaborate da Giulio, e che troviamo anche all'interno di questo omaggio a Giulio Donadoni, ovvero questo audio documentario e questo opuscolo libro pubblicato in fase di pubblicazione proprio in questi giorni.
L'altro aspetto interessante che volevo sottolineare è proprio dal sottotitolo, cioè questo campanari e musicanti, perché Donadoni insisteva molto su questa parola musicanti, non gli piaceva la parola musicisti. Dario ha detto bene, questa direi eroico sistema di insegnamento, di apprendimento, la dicono lunga, no? E c'era anche questo grande rispetto per il termine musicista, cioè non usava dire musicisti, diceva musicanti, nonostante avessero grandissime doti, e sicuramente nonostante fossero musicisti che, messi nelle condizioni di compiere studi accademici, sarebbero senz'altro arrivati a un diploma, ecco, messi nelle condizioni, come dire,
grandi persone,
chi ha i denti non ha il pane,
sono cresciuti con le mani nella terra, non è che sono cresciuti con un libro in mano. Purtroppo la verità della valle è questa,
ma questa grande, se vogliamo dire, questa verità ha fatto sì anche che si sviluppassero questi grandi talenti su un versante che probabilmente in altri campi, in altre zone, perché tutti comunque sarebbero finiti per compiere studi accademici.
Sì, ovviamente sarebbe stato il loro, diciamo, il loro fiore, che sarebbe il dono che ognuno si porta dentro, sarebbe stato cancellato, perché sarebbe stato ovviato da qualche altra cosa, insomma.
E suonavano tanto quando c'erano le feste a Zogno?
Si suonava, cominciava lunedì, qual era la festa? Mi chiamo intanto per San Lorenzo, sono in agosto. E poi un'altra cosa, no, quando facevo i battesimi, i battesimi erano sempre di festa. È male, male che invece di matrimoni, non so io. Solo all'inizio, noi eravamo così la prima.
L'importanza di Giulio Donadoni, stavamo appunto ricordando prima, sta nell'essere sì musicante, ma soprattutto appartenente al gruppo bandistico di Zogno, primo vero laboratorio musicale per la bassa Valle Brembana. Dario, so che anche tu hai fatto parte della banda musicale di Zogno, non so se hai conosciuto prima le campane e poi la banda, o prima la banda e poi le campane.
Allora, io ho cominciato così per scherzo nel 98 andare nella banda. Ero al mare con gli amici e praticamente mi hanno detto, ma ti piacerebbe, siccome cantavo, fischiettavo la Gazza Ladra di Rossini, mi è sempre piaciuta comunque la musica classica e io me la cantavo, me la fischiettavo. Quando un'amica mi fa, ma cosa canti? E ho detto, la Gazza Ladra. Mi fa, ah sì? Ma tu ti canti, conosci questa cosa, ma non ti piacerebbe andare nella banda? No, perché c'è anche la mia figlia, che è la mia amica, e vorrebbe andare così, proviamo. Ho cominciato, ho conosciuto il Colombo, ovviamente che il mio maestro iniziale è stato lui. E l'incontro con Giulio è stato postumo, nel senso che una volta alle medie c'era il professor Maurizio Mazzocchi come preside e aveva fatto delle ricerche, aveva fatto fare delle ricerche ai ragazzi. L'anno prima l'aveva fatto su dei giochi o tradizioni, adesso non mi ricordo bene, e quell'anno lì sugli strumenti musicali. E qui eravamo andati con il professor Marconi, Bruno Marconi, eravamo andati a, e avevamo fatto una mostra nella chiesetta della confraternita qui di Zogno, eravamo andati a vedere e c'era questo Giulio che suonava. Io sono restato meravigliato e l'avevo visto e gli ho detto, ma non suoni mica nella banda? Lui suonava la tromba, la cornetta, a detta di lui, la cornetta, non la tromba, la cornetta. E mi fa, io suono anche tutte queste cose, era su quei tubi, ovvio che aveva lì tutte le sue scatolette e tutto quanto, e però quello che attirava di più ovvio erano i tubi, perché facevano più casino, cioè era più tutto un altro suono rispetto a quello. E partito da lì ho cominciato a dire, dai Giulio insegnami, perché mi piace questa cosa, mi attirava molto. E allora ho cominciato nel 99 e andare a casa sua, sono andato per la prima volta con la moto, avevo lo scooter, avevamo appuntamento tipo alle 2:15, 2:30, io arrivavo da scuola e andavo su dritto, cominciato, non so, a vedere le campanine, così, a vedere le campanine, mi ho chiesto, fammi qualche suonata in maniera da cominciare a farmi l'orecchio a capire come funziona. Non c'era nulla di scritto, non c'era nulla di registrato, sai, si andava così a botto, anche perché lui non aveva niente di scritto, neanche lui, non è che ti diceva le note sono queste, oppure quello che devi, su cui devi battere questo e questa nota piuttosto che quest'altra. Lui ti diceva ton ten tin, te ton ten tin, quella era la prima. Io ci ho voluto una settimana per impararmi la prima parte, figuriamoci il resto. Però vabbè, cominciamo, e io gli dicevo, ma tu fammi vedere quale fai, perché io non lo vedo. Allora sono stato lì, intanto che lui suonava 3 o 4 volte, in maniera, io mi sentivo l'aria, cercavo di memorizzarla e vedevo che tubi, insomma, su che tubi batteva. Allora ho cominciato, dopo penso 2 ore e mezza ho cominciato a
ma tu avevi con te un registratore, un qualcosa,
non avevo niente.
era proprio puro orecchio,
penso che fosse una cosa come imparava lui una volta, eravamo ancora ai tempi dell'800, uguale. Io non avevo le campanine a casa, ovvio, però avevo una vecchia pianola, esiste ancora adesso, un po' scassata, però vabbè, ci esiste ancora. E io mi mettevo là in parte al letto, c'avevo la scrivania, l'avevo piantata lì in maniera che io quando volevo suonare mi sedevo con un pianoforte, mi sedevo sul letto e suonavo. Allora ho cominciato ton ten tin te ton ten tin ton ten tin te ton tan 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 tan. Era quello che ti diceva lui. Una settimana alla volta, un giorno a settimana, io salivo. La prima volta c'era già tutto aperto, c'era già tutto pronto. Le altre volte bisognava chiamarlo, stavi magari mezz'oretta a chiamare Giulio, Giulio, il che cominciavi a vedere questi scuri che si aprivano e primavera, svegliatevi bambini, probabilmente lui faceva il riposino e niente, ah, rie, dopo 10 minuti, un quarto d'ora apriva i portoni della casa, quelli interno che poi accedevi all'atrio e tranquillamente lui metteva i suoi zoccoli, perché sembravano quelli dell'albero degli zoccoli,
camminava ancora,
erano delle vere e proprie tape di legno con della, lui la chiama latomera, che era questa pelle attaccata su con i brochete, questo me lo ricorderò sempre, che erano tipo degli spilli che usavano o delle cambrette, robe così. Apriva sto portone d'entrata che era tipo il nostro odierno cancello e tu accedevi a tutto quanto, c'era lì tutto sto tavolo con ste,
e lì si campanine. Vedevano appunto diverse tipologie di campanile, perché poi sì, Giulio sì. Nel corso degli anni ha realizzato, se non sbaglio, tutta una serie di diverse tipologie di campanine.
Sì, sì. Dai tubi, i tubi penso che siano stati gli ultimi che ha realizzato. Inizialmente penso siano quelli di vetro, perché appunto raccontava che a giocare con il tiraplock e si rompevano tante finestre, quindi il vetro non mancava mai. Con il diamantino che avevano per tagliare i vetri, i falegnami, si facevano anche velocemente. Poi penso siano state le scatolette, aveva i sassi, quello è l'ultimo a cui stava lavorando, ma non penso l'abbia mai portato a termine. Erano dei pezzettini di legno intonati, però non penso l'abbia mai portato a termine.
Anche delle bottiglie con l'interno dell'acqua.
Ci sono anche le bottiglie con l'interno dell'acqua, ci sono tutte là. Là nel suo centro studi, diciamo, sono tutte conservate, tutto quanto. Le sue campanine sono ancora lì, fortunatamente suo nipote ce le ha donate, come, cioè, comunque della sua famiglia più nessuno suona, che sono restati, forse che suona ancora nella banda il nipote John, e poi non
di
penso
Zogno.
Più nessuno, sì, il nipote John, tutti gli altri non ha portato avanti nessuno la tradizione dei musicanti, come diceva lui.
E a portare avanti appunto la tradizione dei musicanti a Zogno è stato poi il comune di Zogno con la Federazione Campanari Bergamaschi, e sono stati attivati una serie di progetti all'inizio in modo, si può dire, un po' più timido, perché comunque erano progetti sì. particolari, non sapevamo bene la risposta da parte della comunità, da parte dei giovani, risposta che poi è stata estremamente positiva, al che si è dato spirito, spazio ed anche risorse a quanto abbiamo oggi.
Beh, penso che inizialmente abbiamo cominciato con pubblicizzando, diciamo, dicendo che cominciava questa scuola.
Il primo progetto è stato appunto l'istituzione di un corso per aspiranti campanari, avevamo appunto specificato per aspiranti, cioè consapevoli che non tutti poi sarebbero diventati campanari, cioè uno che vuole. È stata tra le prime iniziative nel 2009, abbiamo pubblicizzato attraverso le chiese parrocchiali, attraverso le parrocchie del territorio, e c'è stata una discreta risposta.
Sì, inizialmente è stata abbastanza discreta, poi chi interessava, chi meno, comunque abbiamo avevamo raggiunto un buon numero di iscritti,
una squadra.
Poi man mano qualcuno si è perso, qualcuno si è aggiunto e si è vista comunque la passione che ogni ragazzo, ogni persona, perché non ci sono solo ragazzi, ci sono stati anche adulti che ci hanno messo passione, ci hanno messo tempo. Con il comune avevamo acquistato le campanine date in dotazione su cui fare esercizio, oltre al numero di campanili esistenti qua, perché comunque diciamo che la parrocchia di Zogno e anche altre parrocchie del comune di Bisogno hanno sempre dato disponibilità, anzi dicendoci di tornare a suonare, perché comunque faceva piacere che i campanari andassero a rendere più solenne o rendere più festivo comunque le festività, le solennità della...
Abbiamo comunque, va detto, una dotazione campanaria di campane notevole su tutto il territorio, ma partendo dal campanile di Zogno con un concerto di 10 campane, all'oratorio di Zogno.
Contandole sono 126 in tutto il comune, 126 campane.
Importante
per oltre che per il territorio, anche per la passione, perché non è una passione che va a tutti. C'è una cosa un po' particolare, che non è che tutti apprezzino le campane, non è che tutti interessino di musica, interessi variano in tantissime cose, e penso che avere questo numero di campane non sia da tutti.
Nel corso degli anni, appunto, sono stati avviati una serie di progetti, tra questi l'istituzione della scuola campanaria a Zogno, l'individuazione di spazi dove realizzare le lezioni, le collaborazioni con le parrocchie, una giornata per i 10 anni che ha raggruppato appunto diverse scuole campanarie del nord Italia in occasione dei 10 anni della Federazione Campanari Bergamaschi, e l'intitolazione di una sala dedicata appunto a Giulio Donadoni e a tutto quello che ne segue.
Ricordiamo anche le visite al campanile che abbiamo fatto, che secondo me hanno riscosso molto 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 successo e hanno portato a conoscenza di tante persone della tradizione che a Zogno nessuno sapeva nulla. Nessuno, perché pochissima gente si interessava di questa cosa.
Le visite al campanile sono state tra le primissime iniziative promosse dal comune di Zogno, un po' per passione mia, un po' per scommessa, un po' per dire
ci siamo,
e hanno ottenuto davvero un successo, tant'è che durante queste visite è stato fatto un accesso scaglionato per evitare di intasare.
E tanti si sono scaglionati in varie volte, perché comunque era tanta la gente che voleva salire.
In collaborazione con la Federazione Campanari Bergamaschi, poi sul territorio sono stati promossi una serie di concerti all'interno delle chiese parrocchiali, delle piazze, che hanno coinvolto anche in questo caso parecchie persone. E grazie alla ricerca storica fatta da Luca Fiocchi, all'interno di questi concerti sono stati promosse tutta una serie di brani che si legassero alla tradizione campanaria locale.
Esatto, cioè, è nato un po' intorno al 2000-2001 l'idea di fare concerti di campanine, che era poi una novità quasi assoluta. Esistevano gruppi di suonatori a Leffe, ad esempio, attorno alla mandolinistica. Quindi tra gli anni 70 e 90 si era sviluppato un piccolo gruppo di suonatori, ma il concetto di gruppi di campaninari non esisteva, perché le campanine erano fondamentalmente un attrezzo musicale di costruzione artigianale pensato per ogni singolo campanaro, cioè ognuno a casa si esercitava per poi suonare sul campanile. Tant'è vero che tutte le campanine che noi troviamo ancora in giro non sono mai assimilabili, né come criteri di costruzione, come tonalità, come timbrica, come materiale, eccetera. Quello che abbiamo fatto adesso è stato non tanto omologare, quanto costruire uno strumento standard che permettesse a tutti di poter suonare.
Sì.
Quindi abbiamo optato per campanine di vetro, campanine di metallo, che sicuramente storicamente vengono dopo. Bene, Dario ha detto che in effetti le scatolette sono state una conquista successiva, e proprio all'interno delle interviste che si trovano nel documentario Donadoni racconta molto bene che erano questi antenati che usavano il vetro, e sono stati, dice, poi noi nipoti che abbiamo introdotto l'uso delle scatolette. Quindi si abbandonava un certo suono, forse legato ancora a un mondo ancora più silenzioso, rispetto a uno già pre-industriale, tra virgolette, per quello che poteva essere in Val Brembana. Quindi l'uso degli elementi metallici. sempre con l'idea che richiamassero il suono delle campane. Da qui tutti i brani raccolti sono stati progressivamente trascritti e insegnati. Quindi noi qui in Val Brembana abbiamo iniziato con i ragazzi di Roncobello nel 2000, poi abbiamo sviluppato dal 2009 qui la scuola campanaria di Zogno e da questo abbiamo poi avuto l'idea di dire proponiamo nelle varie frazioni e in Zogno stessa dei concerti in cui raccontiamo la tradizione, in cui la tradizione si racconta con suoni e con parole. E per una buona parte di questi concerti abbiamo avuto anche il nostro Giulio che ha suonato con noi, è stato premiato nel 2010 a Endenna, abbiamo dato un premio alla carriera e questo per lui, lo ricordo bene, è stato un elemento di grandissima soddisfazione, diciamo ce lo siamo goduti un po' fino all'ultimo, anche perché lui, quando l'abbiamo conosciuto, almeno l'ho conosciuto io, era ancora molto attivo, sicuramente negli anni precedenti era ancora più esplosivo. Negli ultimi anni si era progressivamente non tanto spento fisicamente quanto una sordità che avanzava in maniera totale. Lui ha suonato benissimo fino all'ultimo, anche le ultime registrazioni aveva una tecnica sempre strabiliante, però spesso la sordità lo portava a non essere più lucido, non accettava l'uso dell'apparecchio, non lo voleva, e anche questo proprio un rifiuto della tecnologia, quindi ha voluto essere se stesso fino all'ultimo. E la sua scomparsa, lo ricorderò sempre bene, mi aveva telefonato Dario e ho fatto fatica proprio a realizzare di questa cosa. È stato lì che poi ho capito l'importanza di, in realtà tutti questi materiali erano già raccolti, di cominciare a dargli una forma concreta,
una
sostanziale,
linea guida,
pensando soprattutto
un profilo,
sì, anche perché come lui ha dato a noi, così noi diamo agli altri. Io credo che la tradizione sia sostanzialmente come un fiume, no? Ognuno di noi è una goccia che singolarmente non vale, ma che insieme crea lo scorrere della tradizione. Quindi nel momento in cui noi sappiamo di essere una goccia di questo fiume, sicuramente questo fiume continuerà a scorrere, quindi noi porteremo sempre questo messaggio. Io dico sempre, è vero che Giulio non c'è più fisicamente con noi, però noi ripetiamo lo stesso gesto che faceva lui, e lui ha ripetuto il gesto che faceva suo papà, suo nonno, il bisnonno, eccetera. E questa è la tradizione, cioè dove alla fine l'individuo come singolo, diciamo così, fa un passo indietro rispetto al contenuto che trasmette. Ed è proprio il significato del tradere, proprio del trasmettere profondo. In questo credo che, ecco, Don Adonis sia stato veramente grande, perché lui si è reso proprio trasparente.
Ha voluto trasmettere quanto aveva conosciuto con tanta fatica
e quanto,
aveva elaborato.
Veramente sì, perché io ricordo bene, noi ci eravamo messi d'accordo, ecco, il 27 maggio del 2002, ero andato su a casa sua e povero l'avevo proprio spremuto fino all'ultimo, perché gli avevo fatto risuonare tutto chiedendogli come era prima la sonata e come era dopo. E lì si è vista molto bene la cifra, la capacità del musicista di variare. E abbiamo capito molto bene, questo l'ho ritrovato anche nelle registrazioni fatte anni fa che non ricordavo più, come i brani cambiassero. Per esempio certi pezzi di Endenna non avevano una seconda parte o avevano una sorta di embrione che poi lui ha aggiunto.
Ha sviluppato. Sì.
Oppure certi pezzi non avevano una seconda parte, lui proprio l'ha messa ex nova, ma con un'abilità tale per cui tu non eri in grado di capire che la seconda era un'aggiunta della prima, perché c'era questo grande garbo nell'aggiungere ciò che era nuovo basandosi sui criteri compositivi antichi della prima parte.
Sì, sì, sì.
E questa direi è stata proprio secondo me la sua
grandiosità.
Sì, 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 il suo grande dono.
Grande dono che è al giorno d'oggi riconosciuto da tutti gli appassionati di musica, dalla stessa banda musicale di Zogno, da noi stessi che appunto stiamo realizzando tutte queste opere. Dicevo all'inizio di questa chiacchierata che la pubblicazione del CD e la pubblicazione del libro che sarà presentato il 29 marzo in Sala Consiliare a Zogno, libro dal titolo La tradizione delle campane a festa nella vallata di Zogno, promosso sempre dal Comune di Zogno e dalla Federazione Campanari Bergamaschi, è una sorta di punto di arrivo, ovvero facciamo il punto della situazione su quanto fatto finora. Stiamo raggruppando tutto il materiale di quanto fatto finora, di quanto è nato, di quanto è stato realizzato, e il 29 marzo è l'occasione per dare un nuovo inizio, una nuova seconda fase a questo progetto di riscoperta della tradizione campanaria vallare della Valle Brembana, in particolare di Zogno. Sicuramente va detto che tutto questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione di tante persone, di tanti giovani che hanno messo tantissimo entusiasmo, che ancora oggi sta proseguendo a pieno ritmo. È stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Federazione Campanari Bergamaschi e al suo presidente, che davvero ha dato un grande valore aggiunto, un grosso valore aggiunto a tutto questo progetto. Altrimenti sì, si sarebbe realizzato qualcosa, ma non avrebbe assunto le caratteristiche, le particolarità di cui godiamo noi oggi grazie alla pubblicazione di queste opere.
Ma io posso ringraziare sinceramente il Comune di Zogno, Dario, tutti i ragazzi della scuola che davvero si prodigano. E la nostra associazione ha un'alta percentuale di giovani, prova che questa musica comunque rimane giovane. Quando noi abbiamo iniziato, e quindi io ho iniziato a esplorare e poi ho conosciuto appunto sui campanili Dario Massimo, tutti eravamo coscienti del fatto che suonare le campane era cosa da vecchi. Non era cosa da vecchi, era
cosa di
nicchia,
di una nicchia di persone, sì. Comunque non era accessibile a tutti.
Sì, o comunque rimaneva,
restava una cosa che era a lato della società, proprio non dico uno scarto, però una cosa chiusa che era lì, punto.
Sì,
si stava fermando
e sarebbe stata destinata a fermarsi. Direi che noi siamo arrivati proprio nella punta finale della, o meno un attimo prima della punta finale di questa parabola discendente, che è iniziata a metà degli anni 60, quando i campanari nati fino a 800, inizio 900 lasciavano. La grande ricchezza del boom dell'Italia portava ad avere tutto automatico, perché l'avere qualcosa di automatico faceva dimenticare la miseria degli anni della guerra. Quindi le campane elettriche, quindi la possibilità di avere anche degli svaghi diversi dall'andare in chiesa la domenica pomeriggio, dell'andare a suonare le campane, eccetera, eccetera. Mano a mano queste tradizioni o il senso di aderenza al proprio luogo di nascita e residenza veniva meno. Il desiderio di esplorare il mondo andava di pari passo con la perdita, e in questo tutto l'Occidente è andato a perdere molto. Non è un tratto caratteristico solo di Bergamo, direi anzi che Bergamo è una delle zone, forse insieme a Verona, Genova, Bologna, in cui l'elemento si è conservato. Oggi in Italia esiste una federazione nazionale suonatori di campane che ha rimesso in moto delle esperienze altrimenti destinate a perdersi, e noi come Federazione Campanari Bergamaschi abbiamo davvero salvato tanto. Sicuramente avremmo potuto salvare di più se fossimo intervenuti prima, ma se non fossimo esistiti non avremmo salvato niente. No, io spesso mi pongo questo dubbio, questo cruccio, dico: accidenti, se fossimo intervenuti prima avremmo potuto salvare molti altri, non dico tanto campanili perché li stiamo riconquistando, recuperando,
i campanari, ma con la loro tradizione,
con la loro tradizione. Perché quello che noi stiamo facendo oggi, ed è lì secondo me un punto molto interessante, è che noi siamo riusciti a cristallizzare il suono, cioè la musica c'è,
le canzoni,
esatto, però quello che in questo momento non abbiamo più è il contorno che le ha create, cioè
il contesto,
il poter suonare attivamente, ovvero sono io campanaro che vado sul campanile e non dalla sagrestia con i tasti, cioè.
Sì, ma l'altra cosa è che noi in questo momento stiamo suonando il Cio Ciao, piuttosto che il Pietro Ritorna, piuttosto che tanti brani che non hanno titoli, ma in questo momento solo se andiamo a analizzare dal punto di vista musicologico questi brani, ecco che ritroviamo delle cadenze d'opera, delle linee melodiche di canti popolari, ma questo è ancora più facile, delle cadenze che sono tipicamente ottocentesche, che di primo acchito possono stupirci, ma che in realtà devono farci capire che erano nate da chi suonava nella banda, da chi ascoltava che cosa. Non esistevano i grammofoni, la musica della banda.
La musica della banda.
Perché era il veicolo da cui, diciamo, esisteva una fonte di conoscenza. E questo secondo me è molto interessante, perché se noi paragoniamo quello che, voglio dire, a livello classico, accademico, viene eseguito, voglio dire, una sinfonia di Beethoven, piuttosto che un quartetto di Mozart, un concerto, noi oggi lo eseguiamo come grande musica, ma abbiamo, al di là dei grandi studiosi, una coscienza piuttosto vaga di quello che era il contorno che portava a produrre quella musica. Cioè dietro c'era un'espressione, un'emozione, un'intenzione che noi oggi riusciamo a cogliere solo a livello emotivo quando assistiamo al concerto, perché la potenza di questa musica è tale da suscitare in noi emozioni. E allora è ancora più interessante, perché i compositori colti, dotti, scrivevano, ma questi nostri campanari non scrivevano, perché non era nella loro natura, anzi nessuna di queste sonate è anonima, tutte hanno un nome perché non si sono create da sole, solo che non esisteva il concetto di autorità, cioè l'autoritas latina non esisteva, perché era frutto della comunità, e questo secondo me era una cosa grandiosa, cioè voleva dire che ci si identificava come parte della comunità, cioè io mi annullo perché sono parte comunque
di questa
di una comunità.
Ecco.
E non è poco, perché la nascita dei diritti d'autore ha rappresentato un punto di rottura. Vuol dire io devo differenziarmi
dagli altri.
Io devo fare in maniera che
sì,
io sia
una
io.
Una canzone popolare, una tradizione, bensì una cosa mia.
Personale.
E l'ultimo elemento di passaggio è stato proprio, come posso dire, la coda delle composizioni per campane. Cioè oggi, se noi componiamo per campane, comunque ci rifacciamo a uno stile che non è la musica di oggi. Cioè voglio dire, nessuno oggi si mette a suonare sulle campane una canzone dei Modà.
No.
Perché è impossibile.
No, perché non è,
o,
non è
dei,
sua...
o dei Negrita o
di
Vasco Rossi.
Attuale.
No, non è fatta per quello.
Esatto. Perché le ultime che erano Piemontesina, piuttosto che si gettò la luna, Chi gettò la luna nel Rio, ecco l'ultimo forse, non scherzo, forse il ballo del qua qua. Col ballo del qua qua, cioè quindi con l'82 si va un po' a chiudere, perché comunque era l'ultima matrice popolare che veniva accettata e conosciuta. Poi dall'idea di rompere per esplorare altro, la musica ha avuto un suo filone. E da qui nasce il mio apprezzamento ancora maggiore verso i giovani, perché suonano una musica che non è quella che ascoltano. Cioè, non è che i ragazzi, la maggior parte di loro, arrivano a casa o sull'iPad hanno una serie di mazurche. No. Eppure Dario mi guarda ridendo.
Io sì.
Ma Dario è... ma perché ti piace ballare il liscio?
No, però vabbè, io spazio dal liscio alla discoteca. Io di tutto. A me la musica piace.
E a questi... voglio dire, ma a questo stiamo aggiungendo un dato interessante. Cioè, riusciamo a capire che si può andare a ballare in discoteca e si può anche suonare le campane.
Sì.
Che è un elemento di rottura rispetto agli anni 70. Negli anni 70-80 i campanili erano abbandonati. Esisteva solo la discoteca ed era, come posso dire, assolutamente una verità inviolabile. Oggi siamo riusciti a vedere che è possibile fare anche altro, quindi seppur in dimensioni molto ridotta, ma già il fatto di vedere molti giovani nelle bande è un elemento di grande speranza, perché non è che questi giovani, appoggiato il clarinetto, tornano a casa e sfogliano solo il diario della nonna.
No.
Finito il servizio, vanno a ballare.
Che poi, adesso come adesso, anche la musica bandistica si è modernizzata, perché se tu vai ad esempio, adesso non mi ricordo l'ultimo concerto che hanno fatto, comunque di solito fanno la prima parte, che ci sono le opere, comunque un repertorio di tradizione, e c'è anche la musica moderna, io mi ricordo i tempi che c'era la Macarena, che si suonava con la banda la Macarena, cioè tanto per dire che non c'entra niente con la musica operistica comunque del passato.
Ma questo è un modo, ed è un modo per agganciare anche il pubblico.
Sì, cioè, ma ovvio.
Nel nostro caso noi non
per
riusciremmo.
Per appassionare e coinvolgere.
Sì.
E non riusciremmo perché comunque siamo dei suonatori di nicchia, perché è una cosa un po' particolare.
Ma
che
più,
non va,
più che altro
non
perché va. Se noi componiamo un valzer, comunque lo componiamo sulla base di certi schemi.
Di certi criteri.
Però
sì.
È interessante.
E poi la nicchia, è brutto dirlo, preferisco dire delete.
E comunque è bello perché in un passaggio delle interviste appunto a Giulio Donadoni, Donadoni dice proprio così, dice questi brani, questa musica, cioè appunto Chi gettò la luna nel rio, piuttosto che Rosabella del Molise, fa, è musica moderna, diceva lui. E dopodiché, dopo una pausa, si ascolterà, si fa una risata, fa moderna di 50 anni fa. C'era quella che lui andava a ascoltare sul verticale, che era poi il nonno del jukebox, che era d'Ambria. In Ambria c'era il verticale e i ragazzi la domenica pomeriggio non andavano giù, appunto perché il concetto di ballare era... Si andava giù un attimino,
sì, che
ascoltare
poi
musica
a ballare,
diversa.
Guai a ballare, cioè...
Appunto, ballare tra virgolette. Eppure questa musica veniva ancora, si riusciva a portarla sulle campane. Quindi poi basta, credo che le ultime siano forse canzoni di Demis Rousseau, cose così negli anni 70. Questo ad Albino, non più a Zogno. Diciamo che ci si è mantenuti, ecco, intorno agli anni 50.
Sul liscio.
Sì, direi che il liscio rimane appunto un po' la matrice. E la cosa interessante è questa, che alla fine però noi riusciamo, anche suonando questa musica, tra virgolette così vecchia, a emozionare,
ad appassionare, a coinvolgere, a riportare testimonianza di tutta questa,
sì,
di questa storia.
Ma questo anche perché chi la suonava aveva grinta da vendere, cioè sicuramente se noi avessimo messo una chitarra elettrica in mano a Giulio Donadoni, ma io ho un filmato di Giulio Donadoni che avevamo invitato a suonare a Roncobello nel 2000 e lui in piazza suona le scatolette con dei gesti veramente da rockstar.
Ah, quando guarda l'orologio che sente suonare.
Guarda l'orologio, sì, è un documentario che è su YouTube, sì. Guarda l'orologio e poi quando fa tutti i suoi assoli,
si mette a ridere,
fa esattamente gli stessi gesti che sono probabilmente qualcosa di insito nell'animo umano. E tu lì lo vedi, proprio è la rockstar delle campane e saper trasmettere questa grande energia che credo che sia un po' l'eredità più importante, no, per noi giovani.
Che ha trasmesso e ha lasciato.
Non per noi giovani, per i giovani.
Da questa chiacchierata, ma era esplicito e chiaro a tutti, emerge la grandezza di Giulio Donadoni, della testimonianza che ha lasciato a tutti noi, di quanto ha trasmesso ai giovani, alle generazioni che stanno crescendo, e mi includo anche io, anche se ormai ho 30 anni, però davvero
29, prego, ne ancora.
Questa grandezza, questo entusiasmo che noi stessi stiamo trasmettendo, ma da una carica che ci è stata data da Giulio. Quindi qua emerge appunto la sua grandiosità. Noi vi aspettiamo tutti sabato 29 marzo presso la sala consiliare del Comune di Zogno per una serata piacevole con le musiche della tradizione locale appunto di Giulio, con i ragazzi della scuola campanaria di Zogno e di Roncobello
e anche della Federazione Campanaria Ragazzi della Valle Seriana,
anche
saranno presenti appunto,
quindi con diverse scuole campanarie locali della Bergamasco, ognuno porterà la propria testimonianza, la propria esperienza. Una serata piacevole a cui sarebbe davvero un peccato non esserci e non partecipare. Grazie mille a tutti quelli che hanno ascoltato con piacere questa conversazione, che hanno fatto proprio a tutta questa serie di nozioni, di parole e di dialoghi in questa semplice chiacchierata. Grazie.
ci siamo dimenticati qualche pezzo, secondo lei?
Allora, è mio lo stile. 45 sono, ha detto?
Adesso sono 45 io.
Come Pietro Ritorno ha segnato.
Pietro Ritorno, sì.
Ma dai, vediamo. Il cavallo di battaglia. Battaglia!